Michele.
Allora, io come molti di voi ho ascoltato tutto e ho ascoltato anche molte cose interessanti. Faccio innanzitutto i complimenti al gruppo del Comune di Roma. Io ho avuto occasione negli anni Ottanta di lavorare un po' col Comune di Roma in una breve parentesi di un mandato di un sindaco che durò poco. Anche la presentazione che ha fatto Biondi, insomma, cioè molte cose sono in movimento, diciamo, no? Però voglio subito dirvi che il mio intervento si ispirerà a questo grafico, che è la curva della penosità marginale. La penosità marginale è quel fenomeno che accade durante i convegni, per cui all'inizio l'attenzione è alta, perché gli interventi sono, diciamo, molto attivi, il tema è interessante, poi a un certo punto la linea inevitabilmente ovunque crolla. È un fatto fisiologico, lo dico a Livio, perché bisogna le cose poi riuscire a farle. Ma io mi ispiro a quello, ho resistito, noi stiamo testimoniando che si può superare questo fenomeno. Detto questo, tanto per tirarci un po' su, io non sono molto ottimista, malgrado le tante belle esperienze. Però poi finirò per dirvi che cosa si può fare, perché non voglio mica che ce ne andiamo a casa flagellandoci, insomma. Ecco, ci mancherebbe pure quello, appunto, no? Non sono ottimista perché, malgrado che si facciano tante buone cose, e se ne fanno tantissime dalle Alpi alle Piramidi, insomma, no? Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, anche nelle zone d'Italia meno reputate, diciamo così, no? E, malgrado questo, diciamo, l'amministrazione pubblica, centrale, territoriale, soffre oggi di un immenso stress da reputazione. Cioè, ce lo possiamo dire, insomma, no, non è che ce lo dobbiamo dire, ce lo possiamo dire. Ma di chi è la colpa di questo? È di noi che siamo attori pubblici? Cioè, perché abbiamo nella valutazione, diciamo, dei politici uno per l'altro o dei giornali che ogni giorno massacrano, va bene, senza guardare di che parlano? La realtà è questa, il cittadino stesso che dice ma questi tutti quanti guadagnano a UFO, eccetera, eccetera. La reputazione è crollata. Poi al di là dei fatti personali, magari ognuno di noi ha i suoi affezionati, utenti che lo incoraggiano, però insomma il sistema è così, insomma, no? Non gode di buona reputazione. Inoltre noi soffriamo di stress derivante dalla crisi generale, cioè noi siamo tutti quanti attori di un sistema pubblico che soffre più di qualsiasi altra cosa della crisi che non da un anno, ma da alcuni anni stiamo vivendo. Crisi che è indebolimento delle politiche pubbliche, indebolimento delle risorse, delegittimazione delle stesse politiche pubbliche, cioè quando si è detto il privato, come se la struttura pubblica, no? Delegittimazione dei trattamenti, insomma, aver congelato i sistemi retributivi, i contratti, per carità è giusto, risparmiamo, d'accordo, insomma è giusto, tutto da vedere, ma insomma non la faccio lunga. Si parla in questi mesi, in queste ultime settimane, in Italia si comincia a dire, ma si dice anche in Europa, si dice negli Stati Uniti, bisogna non fare solo austerità, bisogna fare un po' di politica keynesiana, neo-keynesiana, in qualche modo nuovo, innovativo. Ma e si dice dove stanno le risorse per farla? Ma io penso che la prima risorsa vera è la leva pubblica, è il sistema degli operatori pubblici. Ma se noi continuiamo a trattarlo in maniera delegittimata, ma cioè noi quanto spende la Repubblica Italiana per ogni giorno per il costo del lavoro pubblico? Spende diverse centinaia di milioni di euro. Ma se si dessero dei segnali diversi, cioè di dire signori, va bene, siamo nella tempesta, rimbocchiamoci le maniche e da domani mattina facciamo ancora di più. Ognuno di noi sicuramente, se ci fosse un messaggio serio, ripetuto a tutti i livelli, non soltanto da parte del professor Monti, ma da parte di tutto il sistema, io sono sicuro che gli effetti di questo sarebbero moltiplicativi, perché oggi c'è una depressione, uno stress, come vi dicevo, derivante da quella situazione in cui siamo finiti e da cui non è facile uscire. Quindi prima ancora che cercare risorse, guardiamo alle risorse che rappresentiamo e cerchiamo di convincerci che è da lì che bisogna partire, perché la maggior parte dell'azione pubblica la fanno gli stessi operatori. La qualità della scuola, al di là delle cose sacrosante che diceva Biondi, cioè che abbiamo ancora i banchi messi in fila, le matite, i quaderni e i libri, i sussidiari di una volta, ma sono gli insegnanti che fanno la differenza. Una scuola è meravigliosa se l'insegnante è bravissimo, è motivato, coinvolge i ragazzini, i ragazzi, È penosa se l'insegnante è quello che abbiamo visto nel filmato, no? Allora, è così, cioè, è così. Quindi siamo noi stessi che possiamo, se decidiamo, se qualcuno ci spinge, se riscopriamo l'idea di essere una risorsa. Ma non può essere un fatto solo volontaristico, però. Questo qualcuno, cioè l'azionista ce lo deve dire, insomma, no? L'azionista politico, l'azionista cittadino, cioè qualcuno ce lo deve dire. Io penso che se non ripartiamo da qui non riparte niente. Non è questione di trovare le risorse per fare delle azioni aggiuntive in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. È la leva pubblica il sistema. E noi ci martirizziamo tutti quanti con questa storia degli strumenti e la performance e gli indicatori e tutti i questionari. Io faccio in questi anni il dirigente generale, mi è arrivata la scheda, devo riempirla un po' in ritardo, dei miei collaboratori, la valutazione del 2011, è la solita schedina, più o meno numeri, cioè, è una cosa terribile, diciamoci la verità, insomma, è un meccanismo senza senso. Non riusciamo a uscire da questo meccanismo, perché naturalmente poi la pubblica amministrazione a tutti i livelli digerisce tutto, cioè sopporta tutte queste angherie amministrative. Dice, vabbè, passiamo pure questa. Tanto, cioè, fai il modulo, poi te ne vai a casa, hai fatto il tuo dovere. Ma non è accettabile. Cioè, noi non riusciamo a passare da questa strutturale situazione a quella che chiamava Biondi, a me non piace usare i termini anglosassoni, ma insomma, chiamava accountability, cioè la capacità di essere responsabili di fronte a tutto e di fronte a tutti, come la maestra seria che in classe è responsabile di fronte a tutto e di fronte a tutti, cioè fa il suo dovere, lo fa bene e risponde ai bambini, agli insegnanti, al direttore didattico, all'ASL, al comune, perché sa fare bene il suo lavoro, punto. Lì cioè, è chiaro il discorso, no? Allora, questa accountability è una frontiera verso la quale dobbiamo marciare. Guardate che non è una cosa difficile, non è che riguarda le leggi, le leggi ne abbiamo troppe, insomma, molte andrebbero. Pensate che questi governi che abbiamo avuto all'ultimo volevano fare delle regolamentazioni, hanno prodotto tanta carta così, insomma, no? Io non capisco come si fa a fare delle regolamentazioni e a produrre leggi di decine e decine di pagine, la maggior parte delle quali rimane inattuata, poi inattuabile e inattuata. Le esperienze di performance management, ne abbiamo sentite alcune, io insomma per lavoro al CNEL, la legge Brunetta ha affidato al CNEL, dove io lavoro in questo momento, ha affidato il compito di fare una valutazione indipendente sulle performance delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 9 della legge 15. Pochi mesi fa abbiamo presentato al Parlamento la prima relazione e abbiamo raccolto parecchie esperienze, parecchi dati che mi portano a dirvi che questo cammino di performance management soffre di alcune criticità, io le ho provate a classificare. C'è innanzitutto una criticità, diciamo, che io chiamo istituzionale, amministrativa, cioè purtroppo ancora molti fra noi sono pervasi dall'idea che tutto si racchiude nell'atto amministrativo, nella perfezione dell'atto amministrativo. Una volta che tu hai fatto bene quello, hai fatto il 99% del tuo lavoro. Tutto si racchiude in procedure formali, in percorsi proprio, no, perfetti, a prova di, come diceva un collega prima, che se poi ti chiamano 3 anni dopo è tutto perfetto, no? Poi il risultato non conta niente, l'importante è che le carte conciliano, come dicono i revisori, no? Uno è uno, due è due, perfetto. Cioè, il risultato, ma chi se ne importa? Conciliano le carte. Ecco, questo è il primo rischio in cui siamo tutti quanti inseriti. Io vi faccio un po' di outing, tanto perché è un episodio vero. Qualche settimana fa la mia dirigente del personale mi ha fatto una contestazione perché in 11 anni ho fatto un giorno di assenza di malattia, di lunedì, conoscete la legge Brunetta? Di lunedì. Mi ero ammalato il sabato però, sabato, domenica, il sabato il medico mi ha visitato. Certificato rilasciato per carta, perché il sabato non c'era il medico, ma sono andato al pronto soccorso. Apriti cielo, è la legge obbligatoria, certificato telematico, visita fiscale obbligatoria, anche a un dirigente generale non si ha, la legge dice così. Dico, per carità, qui dobbiamo applicare una sanzione. siamo in questa situazione, guardate, se volete vi porto le lettere. Non è paradosso, cioè è un meccanismo parossistico in cui siamo finiti. Va bene? Cioè, una giusta legislazione per combattere l'assenteismo utilizzata in maniera automatica, in maniera amministrativistica produce situazioni da cui adesso, per esempio, non riusciamo, il mio direttore personale non riesce a uscire. Io dico, lo aiuterò. Abbiamo criticità tecniche perché gli indicatori, questi benedetti indicatori, ognuno elabora i suoi, voi avete fatto i vostri, mi sono piaciuti molto, no, sugli asili nido. Però il problema degli indicatori è che bisogna arrivare ad una base di indicatori condivisi, comparabili, cioè che non siano ogni frammento dell'amministrazione se li fa per conto suo. Quello è un primo step, d'accordo, ma il problema è arrivare a indicatori di sistema, condivisi, affidabili, indicatori affidabili, cioè per cui uno non abbia paura di essere misurato, perché oggi molti hanno paura, diciamo, se mi misurano con quegli indicatori io che cosa ne esco? No, indicatori normali che uno li conosce e questo, ancora siamo lontani da questo, insomma, non siamo veramente lontani. Anche perché c'è questo bivio confuso se dobbiamo misurare le persone o i risultati. Le persone. Le persone certo devono avere dei comportamenti normali, ma il problema sono i risultati, però sono i servizi che dai, quello, se c'è soddisfazione, se non c'è. Se non c'è, allora andiamo a vedere da chi è responsabilità. Ma se c'è soddisfazione, le persone vuol dire che hanno fatto quello che devono fare. Poi lascia stare se uno è arrivato mezz'ora dopo o che cosa ne so, insomma, no, il problema. Però siamo un pochettino impallati in questa situazione qua. Poi abbiamo anche dei problemi che io chiamo di natura gestionale, cioè non riusciamo ad applicare modelli razionali. Tutto questo che ho detto fino adesso, ho cercato di raccontarvi quello che voi già sapete, cioè viviamo in climi irrazionali. Per esempio, non riusciamo a misurarci sui temi delle risorse, un'organizzazione che corrisponda precisamente, faccia corrispondere responsabilità a risorse affidate, risorse umane, risorse economiche e misurazioni. Cioè è tutto così, insomma, no? È tutto un po'. Adesso non abbiamo il tempo di fare molti esempi, ma speriamo di essere chiari. Come uscirne, insomma, come rompere questo circolo vizioso che ci porterà, caro Livio, fra un anno al nuovo forum del 2013 a fare un altro bel seminario con altri due o tre casi molto carini, però a dire però il sistema non funziona. Allora, come rompere questo circolo vizioso che dà molto lavoro ai consulenti, alle società professionali, ma che servono? Io faccio la loro pubblicità, ho lavorato anche io, sono nel pubblico da 14 anni, prima lavoravo nel privato. Quindi servono se c'è interazione, se c'è sistema, altrimenti è anche lì, è un lavoro che si fa, poi a un certo punto uno si frustra perché dopo X anni. Allora, io che cosa penso? Penso che in questa leva pubblica bisogna investire in tecnologie. Abbiamo sentito un bel intervento molto tecnico, ma comunque molto bello, io l'ho apprezzato molto, anche se arrivando un po' alla fine del convegno magari qualcuno arrancava là in fondo, ho visto, però insomma il suo intervento era veramente dal punto di vista tecnico importante. Tecnologie, metodi di utilizzo delle tecnologie, non soltanto le macchine, ma come si usano, perché spesso si mettono macchine potentissime e le si usa poi soltanto per accendere il gas. E soprattutto riorganizzazione continua, cioè non esiste l'organizzazione definitiva, esiste l'aggiustamento continuo in rapporto a come la domanda muta anno per anno, sei mesi per sei mesi, ai miglioramenti che si possono fare prendendo dati di misurazione dalla realtà, dalla clientela, dai cittadini, dagli utenti, e quindi aggiustiamo subito, non dobbiamo aspettare la legge che ci impone di aggiustare, no? E quindi formazione continua, cioè qui bisognerebbe, abbiamo tagliato la formazione per esempio, no? Le spese tagliate, la formazione, ma come si fa? Come si fa? Dico, tu tagli le retribuzioni, va bene, ma la formazione no, se tu tagli la formazione a quel punto il sistema lo ammazzi, cioè vuol dire che fra qualche anno è desueto, perché senza formazione non è possibile sopravvivere, insomma, no? Il sistema già è debole. Allora, tecnologie, riorganizzazione continua, formazione, ma tanta formazione di che tipo? Io dico formazione di due tipi. A, formazione di alto livello per il management, cioè noi purtroppo ancora in Italia non abbiamo un numero sufficiente di scuole, di università, di strutture, va bene, la scuola superiore, se n'è andato il nostro amico Verbaro, ma la scuola superiore fa un buon lavoro, ma è una piccola parte, insomma, è un piccolo nucleo di giovanotti che vanno lì. Qui ci vorrebbe, come hanno la Francia, la Germania, strutture che sfornano, che diciamo, centinaia di quadri che poi vanno a fare le figure medie e alte, insomma, no? Ma hanno già la testa improntata in quel modo, modo nuovo, come diceva Biondi, cioè con la generazione digitale, chiaro, no? Non modo formalistico, amministrativistico. Quindi formazione di alto livello e poi formazione continua sul lavoro, sul lavoro, sul lavoro. Noi dobbiamo essere aiutati continuamente sul lavoro per catturare le novità e applicarle, catturare e applicarle e riorganizzare continuamente, ogni giorno. Io qui mi ero appuntato delle cose, quello che si chiama il knowledge management, cioè l'utilizzare le esperienze, no? Knowledge management non è un concetto misterioso che bisogna comprarsi il manuale, utilizzare le esperienze, utilizzare i precedenti, si chiamano in senso burocratico, no? I precedenti, questo lo capiamo tutti, i precedenti. Cioè, no, ma perché a volte uno dice come mi devo comportare in questo caso? Ci sono i precedenti fanno testo, diciamo, oltre alla legge, no? Le esperienze fanno testo. Utilizzare i colleghi che hanno pratica di certe cose, valorizzarli, cioè chi è pratica a fare una certa cosa, bisogna a un certo punto fargli fare il formatore in certi momenti, cioè quello lo chiamate e gli fate raccontare come si fa. Adesso, anche qui, non la faccio lunga, però evidentemente c'è da fare un lavoro informale, informale, molto, molto, molto incisivo, senza il quale non andiamo da nessuna parte. Io vi parlo così perché avendo lavorato 25 anni nel mondo privato e da 11 anni sto nel mondo pubblico e ci sto con molta passione, come potete capire, mi rendo conto che non riusciamo a cambiare nel mondo pubblico perché non riusciamo a introdurre alcune logiche che nel mondo privato sono un po' più normali. Non è che sono diffuse dappertutto, però sono un po' più normali, che sono quelle di cambiare continuamente, di aggiustare continuamente, di essere molto informali. Si è parlato, e finisco con due cose, di processo e di prodotto. Dice non bisogna guardare il processo, bisogna guardare il prodotto. Stiamo attenti, il processo non è la procedura amministrativa. Il processo è, per esempio, quello che le nostre amiche degli asili nido, non sono maestre, sono molto di più, però giustamente dice noi parliamo con le famiglie, parliamo con le maestre, parliamo con questo, con quello, cioè stiamo dentro ad una comunità di soggetti interessati e con loro costruiamo, diciamo, la soddisfazione, l'erogazione del servizio e la soddisfazione. Stando dentro questa realtà, questo è il processo. Il processo non è il fatto che uno ha fatto la nomina dell'insegnante e ha riempito il buco. Quello è un pezzettino, va bene, che bisogna fare, o il fatto che hai fatto le forniture, che ne so, gli orari. Il problema è gestire questa serie di attori, va bene, e questa serie di elementi che portano a far sì che poi ci sia il prodotto di qualità che dia soddisfazione. Quindi c'è un processo da gestire e c'è un prodotto da verificare, continuamente. Stiamo attenti a non cascare nelle trappole dialettiche, no, vabbè, il processo, no, perché no, conta il prodotto e basta. Il prodotto poi scoprirai che non va bene, ma perché? Perché il processo non era completo, era sbagliato, ma non dal punto di vista formale, stiamo attenti, dal punto di vista della capacità di essere attenti alle diverse voci, facce, interessi che entrano in gioco. L'operatore pubblico vive nella piazza pubblica, capite cosa voglio dire? Cioè tutte le mattine si confronta con la realtà pubblica, quindi sta dentro, ecco qual è il processo è quella piazza lì, in cui uno di fatto sta, anche se sta nel suo ufficio, ma in realtà poi lui non se ne rende conto, ma sta dentro la piazza pubblica. Quindi, io vorrei tornare ad un concetto per recuperare questa accountability. È un concetto che è stato un po' messo in desuetudine, perché faceva paura a un certo punto, che è il concetto della discrezionalità. Cioè, qual è il margine di azione che ogni operatore pubblico deve avere nel gestirsi dentro al processo per raggiungere un prodotto di qualità. Io dico che questo margine deve essere alto, perché se il dipendente pubblico, se l'attore pubblico ha la sua lealtà di fondo e ha la sua preparazione e ha la sua volontà di responsabilità, ma lui farà benissimo e utilizzerà tutta la discrezionalità che gli serve, tutta quella, e se la prenderà tutta, perché aggiusterà le cose per farle funzionare, infischiandosene dei regolamenti, dicendo al superiore il regolamento lo correggiamo, non è mica una museruola che ci impedisce. Quindi da questo punto di vista, e questo vale ancora di più per il management, caro Livio, se il management non recupera la responsabilità di questa discrezionalità e ritorna a saperla gestire come è stato in epoche passate nell'amministrazione pubblica, io ho conosciuto, voi siete molti più giovani, io ho conosciuto grandi direttori generali degli anni 50 e 60, grandissimi direttori generali, cioè figure che duravano 15-20 anni nell'amministrazione, che segnavano un'epoca, i quali non agivano soltanto sulla base delle leggi, agivano sulla base della loro esperienza, del loro senso di responsabilità, e se le pigliavano le responsabilità e risolvevano i problemi. Ecco il punto dove sta. Quindi, per chiudere, e chiudo con un esempio riferito un po' al mondo anglosassone, io ho scoperto tempo fa alla libreria del Parlamento inglese a Londra, ci potete andare se ci capitate, un bellissimo annuario, che è l'annuario dei dirigenti pubblici del Regno Unito. L'ho visto, dico, guarda, interessante, e ci sono dentro tutte le biografie, ma non i curriculum vitae tipo professionale, le biografie in cui c'è scritto Michele Dau è sposato con Francesca, per dire, no? La quale fa la maestra, ha tre figli che si chiamano Antonio, Marco e Giovanni, che hanno questi anni, Michele Dau vive qui, c'ha questo stipendio, c'ha questo passatempi, cioè gli piace giocare a tennis, gli piace il giardinaggio, gli piace fare trekking, ha fatto queste attività, cioè c'è un, a me questa cosa, guardate, lo potete comprare lì alla libreria del Parlamento inglese. Ecco, mi sono detto, questa è la reputazione di una classe dirigente che non ha paura di far sapere quello che è, perché siccome è al servizio dei cittadini non deve nascondere nulla, manco dove vive, manco questo, va bene, queste cose sono tipiche del mondo anglosassone, noi latini tutti quanti, per carità, la mia famiglia è un fatto mio privato, è il privato separato dal pubblico, lasciamo perdere. Ma io in realtà, ecco, lì dovremmo un po' qualche cosa correggere, soprattutto noi che siamo attori pubblici, no? Avere un po' meno di queste remore e accettare un po' questa sfida di stare nella piazza pubblica fino al limite anche di avere la vita pubblica corrispondente alla vita privata, perché a certe responsabilità bisogna viverle così. Per concludere sul mio pessimismo, grande iniezione di fiducia, questo è quello di cui abbiamo bisogno, grande iniezione di fiducia, perché se ci danno fiducia sicuramente noi rispondiamo moltiplicando i risultati. Grazie.
Grazie Michele.